File 4, pagina 40. Nell'estate del 1942 i treni iniziarono a scaricare ad Auschwitz ebrei francesi, belgi, olandesi, anche ebrei della Croazia e in novembre dalla Norvegia. Nel marzo 1943, quando i grandi forni crematori iniziarono a funzionare, giunsero i primi ebrei greci dalla Macedonia e dalla Tracia. Quella stessa primavera, dopo la distruzione del ghetto ribelle di Varsavia, le SS diedero il via alla sistematica cancellazione di tutti i ghetti polacchi rimasti. Uno dei primi fu quello di Lwów, seguito da Białystok. In settembre fu la volta dei ghetti di Minsk e di Vilnius. In ottobre Auschwitz accolse gli ebrei della Francia meridionale di Roma, in dicembre quelli dell'Italia settentrionale. Nei primi giorni del 1944 gli ebrei di Atene. Ciò che per Hitler rappresentava uno dei principali obiettivi della guerra e che per Eichmann era un lavoro, scrisse Hannah Arendt nel suo Eichmann in Gerusalem, per il popolo ebreo era qualcosa di molto simile alla fine del mondo. Nonostante l'annientamento dei 1500 ebrei di Sosnovich, le selezioni sulla banchina continuarono, dal momento che ad Auschwitz non esisteva una strategia coerente, nemmeno riguardo allo sterminio. Gli ordini che giungevano da Berlino erano contraddittori. Eichmann e i suoi scherani del comando di polizia, la RHSA, chiedevano più esecuzioni, ma gli uffici amministrativi delle SS, la VVHA, chiedevano con la stessa fermezza ad Amantina che quanti più prigionieri possibile venissero assegnati al lavoro per sostenere lo sforzo bellico. Così ad Auschwitz le autorità eseguivano gli ordini ricevuti, uccidendo o risparmiando le proprie vittime, con uno strano miscuglio di ossequio burocratico e impulso soggettivo. In segreto eravamo tutti tormentati dal dubbio, scrisse Oes, ma io stesso non mi arrischiavo a confessarlo. Spesso la notte passeggiavo nelle stalle cercando conforto nei miei amati animali. Secondo Ella Liggins, un medico viennese che venne internato ad Auschwitz nel 1943 per aver aiutato alcuni ebrei a fuggire dall'Austria, in mezzo a tanti orrori esisteva ancora un luogo che nelle sue stesse parole viene definito un'isola di pace, il campo di lavoro di Babice. Tutto ciò dipendeva da un solo uomo, testimoniò il dottor Liggins al processo di Francoforte nel 1964. Il suo nome era Flacke. Come ci sia riuscito non lo so. Il suo campo era pulito, il cibo decente. Le donne lo chiamavano papà e riusciva persino a procurare delle uova da fuori. Non so che fine abbia fatto. Una volta gli parlai. Signore, tutto ciò che facciamo è orribile, senza senso, perché quando questa guerra finirà saremo tutti morti. A nessun testimone sarà concesso di sopravvivere. E Flacke mi rispose: spero ce ne siano abbastanza come noi per riuscire a impedirlo. Il giudice di Francoforte, che aveva ascoltato interminabili dichiarazioni di innocenza fondate sull'impossibilità di disattendere gli ordini delle autorità superiori, restò stupefatto dalla testimonianza del dottor Liggins. «Vuole dunque significare, gli chiese, che ognuno ad Auschwitz poteva scegliere a propria discrezione il bene o il male?» «Questo è esattamente ciò che intendevo dire», rispose Liggins. Ad Auschwitz l'ospedale rappresentava il paradosso più evidente. Apparentemente non c'era alcuna ragione perché un campo di sterminio dovesse avere un ospedale, ma quello di Auschwitz crebbe considerevolmente in dimensioni, giungendo a impiegare circa 60 medici e più di 300 infermieri. Disponeva di un reparto chirurgico e di una sala operatoria, di un reparto specializzato nelle malattie infettive, nella medicina interna e di un gabinetto dentistico. Ma padrone incontrastato di questo regno era il dottor Mengele, che qualcuno ritiene abbia trovato rifugio in Paraguay dopo la fuga. un uomo che dedicava la maggior parte del proprio tempo a condurre esperimenti su coppie di gemelli che venivano poi sistematicamente uccisi, inseguendo l'irreale sogno di trovare un metodo per incrementare il tasso di natalità della popolazione tedesca. Olga Lengel, moglie di uno psichiatra rumeno, durante la prigionia ad Auschwitz ebbe l'incarico di infermiera e ricordò, a guerra finita, un'occasione nella quale il dottor Mengele volle assistere personalmente al parto di una internata. «Lo vidi prendere ogni precauzione durante la preparazione», scrisse, «verificando che tutti i principi della sepsi fossero osservati scrupolosamente e il cordone ombelicale venisse reciso con grande perizia». Mezz'ora dopo fece mandare madre e figlio ai forni. All'inizio le attrezzature ospedaliere per i prigionieri erano molto primitive e scarseggiavano anche i medicinali di uso più comune, ma i nazisti compresero presto che la diffusione delle malattie tra gli internati poteva costituire un pericolo anche per le guardie. La peggiore di tutte era il tifo che invase il campo con l'arrivo di un carico di prigionieri da Lublino nell'aprile 1941. La cura preferita dei nazisti per gassare tutti i prigionieri che varcavano la soglia dell'ospedale chiedendo di essere curati. Il risultato fu che i prigionieri infettati evitavano l'ospedale e così nel 1942 il tifo era diventato epidemico, uccidendo fino a 300 persone al giorno. Gli ufficiali delle SS, pur sentendosi direttamente minacciati, non sapevano decidere il da farsi. Di tanto in tanto percorrevano le corsie esaminando i referti clinici e formulando le proprie diagnosi. Molti di coloro che venivano giudicati irrecuperabili venivano mandati alle camere a gas, gli altri venivano uccisi con una iniezione letale di fenolo direttamente nel cuore. Eppure, nonostante siano stati uccisi a migliaia nell'ospedale di Auschwitz, molte migliaia furono salvati. L'ospedale, infatti, divenne una delle principali aree protette del campo. Il personale, guidato da Hans Buck, un delinquente comune omosessuale tedesco, era infiltrato e anzi dominato dalla resistenza polacca che aveva iniziato a organizzarsi all'interno del campo. E così, come i medici delle SS avevano il diritto di uccidere chiunque, il personale dell'ospedale aveva il diritto di proibire alla Gestapo di mettere le mani sui pazienti. Credo che qualunque militare delle SS possa onestamente dichiarare di aver salvato almeno una vita, dichiarò il dottor Lingens nella sua testimonianza al processo di Francoforte, nel tentativo di dare una spiegazione alle miriadi di contraddizioni di Auschwitz. Pochi erano i sadici, non più del 5-10% erano criminali patologici in senso clinico. Tutti gli altri erano uomini perfettamente normali che conoscevano la differenza tra il bene e il male. Tutti sapevano cosa stava succedendo. Non meno paradossale era il sistema di amministrazione della giustizia. In linea di principio non c'era alcun sistema se non quello della forza e nessuna regola che non potesse essere infranta. Gli uomini delle SS e i capo al loro servizio potevano picchiare, seviziare o uccidere un prigioniero per qualunque ragione volessero o per nessuna ragione. Allo stesso modo si permise che i prigionieri istituissero una rozza e inadeguata forma di giustizia per se stessi. Sebbene gran parte della vita del campo si fondasse sulla tirannica legge della sopravvivenza, i tribunali clandestini si riunivano di notte. Un prigioniero, ritenuto colpevole di aver rubato il cibo a un altro prigioniero, poteva essere punito con 25 frustate. Una spia veniva condannata a morte. Poi, alla metà del 1943, comparve sulla scena l'incredibile figura del dottor Konrad Morgan, un magistrato in forza all'SS investito dell'incarico di investigare sui fenomeni di corruzione che infestavano i campi di concentramento. I prigionieri internati erano stati spogliati di tutti i loro averi, perfino i capelli che venivano loro rasati erano utilizzati per imbottire cuscini e in teoria tutti gli oggetti di valore avrebbero dovuto essere inviati al comando delle SS di Berlino. Nella realtà dei fatti venivano immagazzinati, ammucchiati in pile alte fino al soffitto in un gruppo di 30 baracche note come Canada. Nota al testo. Tale nome gli venne attribuito dai prigionieri polacchi ad evocare la terra di leggendaria ricchezza che prima della guerra era stata la meta dell'immigrazione di molti loro compatrioti. Fine nota. E il Canada divenne presto il più grande mercato nero d'Europa. Tutto ciò che vi si trovava poteva essere organizzato, come si diceva nel gergo del campo per significare rubato, venduto, scambiato. Nel Canada si trovava di tutto, non soltanto cibo e vestiario, ma anche diamanti, arazzi, biancheria intima di seta, i migliori cognac. Negli ultimi giorni di Auschwitz, nel gennaio 1945, gli uomini delle SS che provvedevano all'evacuazione del campo incendiarono il Canada, riuscendo a distruggere 24 delle 30 baracche che lo componevano. Ma anche tra le rovine fumanti, i russi trovarono una quantità quasi incredibile di oggetti che erano appartenuti ai deportati. 863.255 abiti da donna, 38.000 paia di scarpe da uomo, 13.964 tappeti. Il giudice Morgan, al quale era stato affidato l'assurdo compito di imporre la legalità alle sfrenate SS, dimostrò tutto il proprio fanatismo nel portare a termine la missione affidatagli. Le sue prime indagini sulla corruzione erano state condotte con una diligenza tale da suggerire ai suoi superiori di liberarsi di lui, mandandolo a combattere sul fronte russo. Ma altri ufficiali erano riusciti a fare in modo che ritornasse al suo incarico. Morgan condusse personalmente le indagini sulle operazioni finanziarie che portarono all'arresto, al processo, alla condanna a morte di Karl Koch, il comandante di Buchenwald. Ad Auschwitz lo condusse l'intercettazione di un pacchetto contenente oro che un militare delle SS aveva spedito alla moglie. Ispezionando una delle costruzioni dei crematori, fu stupito nel trovare militari delle SS mezzi ubriachi che bighellonavano in compagnia di alcune prigioniere scelte tra le più belle, che servivano loro tortini di patate. Testimoniando al processo di Francoforte, dichiarò: «Si facevano servire come principi». Sebbene si supponesse che Morgan limitasse le proprie indagini alla questione della corruzione, al suo ritorno a Berlino promosse una causa per omicidio contro il comandante della Gestapo di Auschwitz, il tenente Maximilian Grabner. Un provvedimento del genere stupò i burocrati della polizia, che però, di fronte a un'accusa di omicidio lanciata da un magistrato delle SS, furono costretti a darvi seguito. In conseguenza, Grabner venne rimosso dall'incarico ad Auschwitz e tradotto a Berlino per rispondere delle accuse sugli omicidi del blocco 11, sulla corruzione del Canada e perfino sulla relazione che intratteneva con una internata. Per tali accuse venne incarcerato e condannato a 12 anni di reclusione e dopo la guerra fu riprocessato e condannato a morte in Polonia. Morgan sopravvisse alla guerra e riprese la professione legale nella Germania postbellica. Vuole dunque significare che ognuno ad Auschwitz poteva scegliere a propria discrezione il bene o il male? Questo è esattamente ciò che intendevo dire. Il sergente dell'SS, Josef Schillinger, era un uomo basso e massiccio, con i capelli biondi e occhi azzurri. Da strenuo sostenitore della disciplina più ferrea, amava le ispezioni a sorpresa e puniva gli internati per la minima infrazione alle regole del campo. Gli piaceva stare all'ingresso della camera a gas e osservare i prigionieri che vi entravano. Gli piaceva anche andare al piazzale della stazione e osservare le procedure di selezione dei deportati per la spedizione alle squadre di lavoro o alla camera a gas. Il 23 ottobre 1943 il sergente Schillinger camminava su e giù per il piazzale con la pistola in pugno quando notò una donna ebrea particolarmente avvenente che era appena scesa da un carro bestiame. Quando lei si accorse di essere osservata, gli restituì provocatoriamente lo sguardo. Il sergente Schillinger si avvicinò e la prese per un braccio. La donna si divincolò, si abbassò, prese una manciata di ghiaia e gliela tirò in faccia. Schillinger alzò il braccio per proteggersi e fece cadere la pistola. La ragazza se ne impossessò ed esplose diversi colpi all'addome di Schillinger. Immediatamente gli altri uomini delle SS le furono addosso, le levarono la pistola e iniziarono a percuoterla spingendola su un camion destinato alla camera a gas. Il sergente Schillinger giaceva moribondo, con la faccia sulla ghiaia, le dita che stringevano la terra. «Oh Gott, mein Gott», disse con l'ultimo fiato che gli restava. «Mio Dio, cosa ho fatto mai per dover soffrire così?» «Questo», disse il dottor Liggins, «è esattamente ciò che intendevo dire». Pagina 50.